Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. Le radici della scienza di Lucio Russo. Going up, up, up. Going
down, down, down. La matematica si era sviluppata per millenni prima della civiltà greca classica. L'operazione del contare risaliva certamente al Paleolitico, e anche la rappresentazione scritta di numeri precede di millenni l'invenzione della scrittura. I primi segni, in qualche senso scritti, sono proprio i risultati di conteggio. E successivamente, nell'epoca degli antichi imperi, nella civiltà paleobabilonese, in quella egiziana dell'epoca faraonica, si accumulano diverse conoscenze che noi potremmo dire di carattere matematico, cioè conoscenze geometriche, aritmetiche, e appaiono anche scritti specialistici di tipo matematico, sia in tavolette cuneiformi, sia in papiri egizi. Però vi è un salto qualitativo tra tutta la matematica, ammesso che sia giusto chiamarla così, precedente, e la matematica greca, in quanto nella civiltà greca appare per la prima volta il concetto di dimostrazione, il concetto di teorema. Ecco, questo è un punto che tende spesso ad essere sottovalutato per motivi che andrebbero approfonditi. Per esempio, si legge spesso che, non so, nella matematica paleo-babilonese era noto il teorema di Pitagora. Recentemente ha avuto delle recensioni entusiaste sulla stampa italiana un libro di una decina d'anni fa che è stato ristampato in Italia, il titolo c'era una volta un numero, se ricordo bene, in cui per esempio si sostiene che il teorema di Pitagora era noto in Mesopotamia nel 2000 a.C. Ecco, non è vero. Nel 2000 a.C. in Mesopotamia, o forse qualche secolo dopo, era noto che il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Ma questa affermazione non è il teorema di Pitagora, questa affermazione è la tesi del teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora è un teorema in quanto è possibile dimostrare la sua tesi a partire da alcuni postulati. Se manca il metodo dimostrativo e manca il concetto di teorema, non si può parlare né di teorema di Pitagora né di nessun altro teorema. Ecco, questo è un punto che oggi è spesso sottovalutato per vari motivi, uno dei quali è la fiducia decrescente assegnata al metodo dimostrativo. Il metodo dimostrativo si forma nel mondo greco nel corso del IV secolo a.C. Da cosa nasce e come mai nasce proprio nella civiltà greca? Ecco, molti hanno sottolineato, e secondo me ha ragione, che esiste un legame profondo tra il metodo dimostrativo e la democrazia. C'è una connessione evidente anche dal punto di vista proprio del metodo di insegnamento. Un insegnamento di tipo autoritario consiste nel fatto che il maestro trasmette alcune verità ai discepoli e la verità delle affermazioni è garantita dall'autorità stessa del maestro. Il maestro non deve dimostrare che ciò che dice è vero ai propri discepoli. Insomma, quando invece bisogna dimostrare fino in fondo la verità delle proprie affermazioni anche all'allievo, questo significa che si ammette un metodo democratico in cui l'allievo stesso potrebbe contestare un'affermazione se non la si è dimostrata compiutamente. I legami tra metodo dimostrativo e democrazia sono anche di tipo, per così dire, genetico. Cioè, nel corso del V secolo, in molte città greche, in particolare in Sicilia, si afferma il sistema democratico e il potere quindi viene assegnato a assemblee con potere deliberativo. Bene, in queste assemblee diventa importante riuscire ad argomentare in modo convincente, in modo da poter convincere la maggioranza dei componenti delle proprie tesi. E diventa quindi importante per i giovani che vogliono fare carriera politica riuscire a affinare le proprie capacità argomentative. Questo fa nascere le scuole di retorica. Le scuole di retorica e anche manuali di retorica che nascono appunto nel corso del V secolo. Thank you.
be your mirror, reflect what you are. In case you don't know, I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door. Show that you're home when you think the night has seen your mind. Bend aside your twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you. You don't know the beauty that you are, but if you don't, let me be your eyes, the hand to your darkness, so you won't be afraid. You think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Ooh, baby, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror.
Non ci sono rimasti manuali di retorica più antichi di quello di Aristotele? Ma il legame tra le argomentazioni svolte dagli oratori di cui si occupavano questi manuali e la dimostrazione matematica è abbastanza chiaro. Ad esempio, alcuni metodi dimostrativi, non solo la dimostrazione per assurdo, ma anche alcune varianti particolari di dimostrazione per assurdo, per esempio quella che nel Medioevo fu chiamata conseguenza mirabilis, appaiono prima che negli scritti matematici in orazioni, per esempio di Gorgio. Quindi esistono legami, diciamo, abbastanza stretti. Comunque, successivamente all'apparizione dei manuali di retorica, si comincia a separare gli aspetti psicologici, emotivi dell'arte del discorrere dagli altri aspetti più oggettivi che dal nome stesso, logos, del discorso furono chiamati la logica. Quindi si inizia l'analisi in particolare dei sillogismi, ad esempio da parte di Aristotele, e già nell'analisi del sillogismo aristotelico appare una caratteristica importante di quella che sarà poi la dimostrazione matematica, cioè l'assoluta inconfutabilità, la necessità di accettare le conseguenze una volta che si sono accettate le premesse. Questo legame tra retorica e logica e dimostrazione matematica, e continua ad essere chiaro anche nell'antichità successiva. Per esempio, se si legge il manuale di retorica di Quintiliano, si scopre che Quintiliano consiglia agli aspiranti oratori di raffinare le proprie capacità argomentative con lo studio della geometria. Cioè, lui sostiene che la capacità di convincere, di arrivare coerentemente a delle conclusioni che deve caratterizzare le qualità del buon oratore, possono essere acquistate bene solo se si passa anche attraverso lo studio di dimostrazioni geometriche. Ecco, naturalmente la dimostrazione matematica non coincide né con la retorica né con il sillogismo aristotelico, vi sono delle differenze importanti, però la tecnica del sillogismo costituisce una delle premesse essenziali. Una differenza importante tra i sillogismi studiati da Aristotele e le dimostrazioni matematiche, in particolare geometriche, è che mentre i sillogismi sono isolati, ognuno costituisce un caso a sé. Nella matematica, invece, soprattutto nel caso della geometria, si crea un'unica rete, facendo discendere tutte le affermazioni da poche affermazioni scelte come postulati. Ecco, l'esistenza di una rete unica è molto importante da vari punti di vista, innanzitutto perché permette di estendere la teoria facendo degli esercizi, semplicemente. Cioè, qualunque studente di geometria può aumentare il numero delle proposizioni note aggiungendo a quelle che che apprende altre dimostrate da lui stesso usando quelle che ha studiato. Ecco, questa è una differenza importante. Un'altra differenza importante è che la dimostrazione matematica comprende passi non verbali, a differenza dei sillogismi. Passi non verbali che possono essere costruiti da calcoli o, questo forse anche più interessante, da costruzioni geometriche. Naturalmente le costruzioni geometriche sono importanti sia perché danno molti più gradi di libertà, le costruzioni geometriche possibili potenzialmente sono infinite, mentre il numero delle parole che si possono usare sono finite, e sia perché creano un ponte tra la struttura teorica della matematica e le applicazioni tecniche, che spesso hanno bisogno, diciamo, di figure disegnate con precisione.
You're out on the ocean and you get pulled down, free fall to the bottom. Like when you're drowning or falling asleep, you get turned around. And when you think you're swimming to the surface, you're swimming straight down, down to the bottom, all the way to the bottom. Secret codes and cryptograms, I'm lost in your words, I'm swimming. We're going down to the bottom, all the way to the bottom. Rapture of the deep. Got your letter, I couldn't read it, it was a cryptogram. Did it say take me with you or take me as I am? We're going down to the bottom, all the way to the bottom. We get turned around, there is another world spinning inside of this one.
Vi è un'altra differenza importante tra i semplici sillogismi e la dimostrazione, ad esempio geometrica, la dimostrazione matematica in generale. Cioè, mentre nei sillogismi i termini usati sono i termini del linguaggio comune, quindi si parla di, non so, di oggetti, di animali, di uomini, nelle dimostrazioni geometriche si usano termini che individuano concetti teorici, si parla di punti, di rette, di piani, quindi si parla di concetti appunto geometrici, così come, non so, in meccanica si parla di concetti meccanici, cioè nasce il concetto teorico. Ecco, come nasce l'ente teorico? Ora, riflettendo un po', si capisce che questa nascita non è indipendente, ma è una conseguenza proprio del metodo dimostrativo e della scelta dei postulati. Cioè, facciamo un esempio, consideriamo il primo dei postulati degli elementi di Euclide. Se si dà una traduzione letterale in termini del linguaggio comune, il primo postulato afferma che si può tracciare una linea dritta da ogni segnetto a ogni segnetto. Ora, questa è una frase del linguaggio ordinario, naturalmente. Le linee dritte sono un termine che può essere usato da un qualsiasi disegnatore, i segnetti sono segnetti fatti su un foglio di papiro. Quindi, di per sé, questi non sono enti teorici. Diventano enti teorici una volta che questa affermazione viene usata come postulato. Per esempio, una linea dritta può avere uno spessore maggiore o uno spessore minore. Può essere rosso, può essere verde, può essere nera. Ma se in nessuno dei postulati si parla mai né di spessore della linea né di colore della linea, è chiaro che nessuna delle affermazioni dedotte logicamente, con metodo dimostrativo, dai postulati potrà mai contenere nessuna affermazione sul colore della linea né sullo spessore della linea. Questo significa che la linea di cui si parla in geometria, siccome in geometria sono ammissibili solo i postulati e le affermazioni dedotte logicamente dai postulati, la linea restringe la propria estensione semantica, diventa qualcosa che non ha spessore, non ha colore. Allo stesso modo, la parola utilizzata per segnetto, se può essere usata solo in affermazioni che discendono dai postulati, perde molte delle caratteristiche, per esempio la forma che può avere il segnetto o il colore, anche in questo caso. E quindi in questo modo nascono implicitamente enti teorici. Un altro aspetto importante del metodo dimostrativo, che viene spesso trascurato, così come era applicato nella matematica classica, in particolare nella geometria euclidea, era la connessione tra dimostrazione e costruzione. Cioè le proposizioni di Euclide si suddividono in due gruppi. Alcuni sono teoremi, sono quelli che a noi sono più familiari, consistono in affermazioni di cui si dimostra la verità. Altri, che si chiamavano problemi, consistono in affermazioni sulla possibilità di operare costruzioni geometriche e sono seguite dalla descrizione di come si deve operare la costruzione e poi dalla dimostrazione che l'ente geometrico così costruito soddisfa effettivamente le proprietà richieste. Questo secondo tipo di proposizioni geometriche spesso è stato espunto, diciamo, dai programmi di geometria in epoca moderna, in quanto è stato dirottato in un'altra materia, nel disegno, però dopo averli privati della dimostrazione. Per cui, diciamo, questi due aspetti che erano estremamente connessi, cioè la possibilità di fare delle costruzioni e di dimostrare che le costruzioni soddisfacevano effettivamente le proprietà richieste, vengono separate tra di loro. C'è un luogo in cui si impara a fare delle costruzioni ma non si sa perché funzionano e un altro in cui si fanno le dimostrazioni ma non si costruisce mai niente. Diciamo. Con questa scissione io credo si sia perso parecchio nella tradizione didattica della geometria moderna.
I have a universe inside me.
Il metodo dimostrativo è stato insegnato per 23 secoli dall'epoca in cui furono stati scritti gli elementi di Euclide usando come strumento essenziale lo studio della geometria razionale, o la geometria euclidea. In Europa fino a poco più di un secolo fa nelle scuole si leggeva direttamente il testo di Euclide. Poi, verso gli anni Ottanta dell'Ottocento, ci fu un lungo dibattito e prevalse l'opinione di chi decise che fosse preferibile usare manuali moderni, ma questi manuali moderni erano ancora manuali di geometria razionale, legati in vario modo alla tradizione euclidea. Non so, in Italia per molto tempo si usò il libro di Federico Enriquez e Amaldi, e Enriquez era anche l'autore di un'edizione, di una traduzione del testo di Euclide, quindi era legato in molti modi a questa antica tradizione. Oggi invece, da alcuni decenni, l'insegnamento della geometria razionale è in grave crisi, insomma, forse è stato eliminato dalla scuola secondaria di molti paesi d'Europa, probabilmente sta per essere eliminato in Italia, è stato eliminato da quasi tutte le scuole americane, e questo per vari motivi. Uno dei motivi è che naturalmente sostituire la geometria sintetica euclidea con la geometria analitica, sostituendo quindi ai ragionamenti dei calcoli, rende spesso la vita più semplice agli studenti che devono fare degli esercizi. Più facile fare dei passaggi algebrici in modo meccanico che non articolare un ragionamento complesso. E un altro motivo è la prevalenza crescente del digitale sull'analogico. In qualche modo la geometria euclidea è legata alla matematica del continuo, mentre diventano sempre più importanti strumenti matematici connessi che lavorano direttamente sul discreto, perché questo è il modo in cui lavorano i nostri calcolatori. Ecco, forse va sottolineato il fatto che nella geometria euclidea vi è uno stretto rapporto tra teoria e pratica, anche nel senso di pratica degli strumenti di calcolo, in quanto la riga e il compasso funzionavano all'epoca di Euclide anche come strumenti di calcolo indirettamente, perché molti calcoli si facevano grazie a costruzioni con riga e compasso. E quindi, poiché oggi quasi nessuno usa più riga e compasso, è chiaro che questo continuo riferimento a questi strumenti che non si usano più rende per certi versi obsolete molte delle proposizioni di Euclide, li rende avulsi, diciamo, dalla realtà concreta dello studente. Ora, il fenomeno secondo me preoccupante non è naturalmente la scomparsa di una tradizione anche illustre, ma è il fatto che insieme alla geometria razionale, la geometria euclidea, sembra che stia sparendo l'insegnamento del metodo dimostrativo. Questo naturalmente non è una conseguenza necessaria, però probabilmente dimostra che l'importanza come strumento per trasmettere il metodo dimostrativo della geometria euclidea era stata sottovalutata. Ecco, di fatto in quasi tutte le scuole in cui si abolisce l'insegnamento della geometria euclidea, si abolisce allo stesso tempo l'insegnamento delle dimostrazioni di teoremi. Per esempio, un argomento di matematica che oggi è abbastanza, come dire, gradito e considerato importante, e ha ben ragione secondo me, è il calcolo delle probabilità. E quindi uno degli argomenti che tende a sostituire argomenti geometrici è l'insegnamento della probabilità. Ecco, in questo ci sono molti vantaggi naturalmente, però quello che capita è che mentre la geometria si insegnava attraverso teoremi, è molto difficile che gli studenti studino teoremi di probabilità. Quindi capita che la decisione, come dire, consapevole di cambiare l'argomento trascina con sé una deriva metodologica che non era consapevole e che non è stata scelta esplicitamente, sulla quale varrebbe la pena discutere meglio. Ecco, quello forse che è più preoccupante è che il metodo dimostrativo sta sparendo anche dalle università. Cioè, ormai non si studiano più teoremi, per esempio, nei corsi di matematica generale per economia o in tutti gli altri corsi di istituzione di matematica di servizio, non so, per chimici, per biologi. E naturalmente con le lauree triennali diventa difficile insegnare teoremi anche ai futuri matematici. Si tende a sostituire gli insegnamenti di analisi con gli insegnamenti di calcolo e così via. Quindi il futuro, diciamo, del metodo dimostrativo non è chiaro. Vorrei ringraziare chi mi ha ascoltato e dargli appuntamento alle 8 della sera su Radio 2.
Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera. Le radici della scienza. In redazione Nella Ottolenghi. Regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, @rai.it